Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, sta per iniziare. Adesso mandiamo la sigla.
Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the
night. Ed eccoci in diretta, giovedì 23 marzo, sono le ore 20.02 e siamo in diretta appunto a Tabula Rasa. È arrivata la primavera a Roma e anche i nostri libri vi racconteranno, diciamo così, di tante stagioni. E inizieremo con Lorenzo Manni, l'autore di Roma Sotto Sotto, un libro edito da Mumò Edizioni. Proseguiremo con A Manchester con gli Smith, con Giuseppina Borghese, Giulio Perrone Editore. Poi parleremo in realtà di un festival molto interessante, il Festival di Letteratura Working Class, con Alberto Prunetti, che si svolgerà a Firenze dal 31 al 2 aprile, dal 31 marzo al 2 aprile, a Campi Bisenzio, esatto, per essere precisi. E infine concluderemo la nostra chiacchiera, la nostra insomma trasmissione dedicata, come avrete notato, alla saggistica. La concluderemo con Giusy Palumba, che ha scritto la trama alternativa per Minimum Fax.
But the melody lingers on. The song is in it, but the melody lingers on. When the song is gone,
it belongs to the company.
But the melody lingers on.
Where's the money? Where's the money?
Ed eccoci, siamo tornati in onda, siamo in diretta e cominciamo subito con un libro molto interessante uscito in questi giorni. Non sarebbe qui a Tabula Rasa se non fosse interessante, ma comunque si chiama Roma Sotto Sotto, è uscito per edizioni Mom Edizioni e lo ha scritto Lorenzo Manni, che penso che non c'è neanche bisogno che ve lo presenti, ma in ogni caso è qui stasera con noi in collegamento telefonico. Buonasera Lorenzo, benvenuto a Radio Onda Rossa.
Buonasera, ciao, buonasera a tutte e a tutti. È un'insolita trasmissione rispetto a quella solita. Grazie per l'invito, è un onore fare l'ospite, ecco.
Lorenzo Manni, ricordiamo, insomma, ha a che fare con la radio, ora insomma lo conosce, mi sa che un pochino ha a che fare con la radio, però in questo caso noi lo contattiamo, l'abbiamo contattato per chiedergli un po' di cose rispetto al suo libro. Lui è un sacco di cose, cioè un geologo, geotecnico, ha a che fare con le politiche dell'ambiente, con la gestione di rifiuti radioattivi italiani, insomma c'ha un sacco di cose da fare, a parte la radio ovviamente, però qui viene come ospite perché ha scritto appunto questo libro che è Roma sotto sotto e racconta un sacco di cose molto interessanti, almeno per chi ha avuto il piacere di leggerlo e per chi avrà il piacere di leggerlo, perché è una guida geologica della capitale. Io, se sei d'accordo Lorenzo, partirei subito da quello che si vede dal libro, cioè da appena uno lo vede in libreria, e quindi dalla copertina, perché è una copertina molto bella illustrata da Chiara Fazzi e c'è un San Pietrino che esce fuori, diciamo, da una pavimentazione di San Pietrini, esce un po' più fuori. Da quello che ho letto, insomma, i San Pietrini c'entrano con i vulcani. Ecco, da questo momento in poi, se ce lo puoi raccontare tu, sia la copertina e perché il San Pietrino c'entra con i vulcani e che c'entra con Roma sotto sotto.
La copertina, intanto grazie della domanda, bellissimo incrocio. La copertina è una stupenda illustrazione di Chiara Fazzi, che immagino abbia tolto il San Pietrino dal selciato, in questo caso per vedere cosa c'è sotto, no? Il San Pietrino poi per noi significa un sacco di cose, però in realtà il San Pietrino, in generale i San Pietrini romani, sono fatti con una lava, sono fatti di una roccia, che non è altro che una lava solidificata, una lava che è stata emessa dal vulcano, che è il vulcano, nel caso dei San Pietrini, generalmente è il vulcano dei Colli Albani, cioè il vulcano quello che era nella zona, anzi che costituiva la zona che noi adesso chiamiamo i Castelli Romani, quei monti che stanno a sud di Roma, si vedono benissimo appunto, che ne so, dal Parco degli Acquedotti, dall'Appia Antica, si vedono da quasi tutta Roma, quei monti sono il residuo oggi visibile di un enorme vulcano che è stato attivo tra 600.000 e 36.000 anni fa, secondo alcuni, secondo altri addirittura anche più di recente, e la cui attività ha prodotto enormi eruzioni che hanno sconvolto e modificato completamente la topografia, la forma del territorio, dandole la forma che vediamo adesso. Tra le tante eruzioni ce ne sono state alcune di tipo meno violento, quindi non esplosive, ma eruzioni più calme di lava, tipo quelle che vediamo, vagamente simili a quelle che vediamo sull'Etna, in cui delle colate di lava sono scese dal vulcano verso la zona, tra le altre cose, verso la zona di Roma. Una di queste colate, la più importante, la più grande, è la colata lavica chiamata Capo di Bove, sulla quale poi molti centinaia di migliaia di anni dopo, visto che la colata è risale a 350.000 anni fa, circa centinaia di migliaia di anni dopo i romani hanno costruito la prima delle loro strade, che è l'Appia Antica e che attualmente ancora possiamo percorrere, ed è uno degli itinerari della guida, possiamo percorrere a piedi o in bicicletta. E proprio l'Appia Antica è costruita su una colata lavica e pavimentata con quegli enormi San Pietroni, non saprei come definire, si chiamavano basoli romani, con cui i romani facevano la pavimentazione delle loro strade, anche in altre zone, anche a Pompei è pieno di strade col basolato, con questi enormi San Pietrini. Più di recente la tecnica di chi costruiva le strade a Roma ha condotto alla formazione di questi San Pietrini più piccoli, che sono quelli che conosciamo tutti e che fino a qualche tempo fa, diciamo, pavimentavano l'intera città. Tutto sommato le strade moderne, nell'asfalto moderno, ci sono dei frammenti della stessa lava, perché la lava prodotta, la nostra, quella del vulcano dei Colli Albani, ma in generale la lava è molto resistente all'usura e quindi è ideale per costruire, per fabbricare quello che viene chiamato manto d'usura delle strade. Quindi dal San Pietrino anche le strade moderne comunque sempre con i vulcani hanno a che fare. Il libro, appunto, come hai detto tu, è proprio un tentativo continuo di trasportare la geologia, cioè quello che c'è sotto, nella vita di tutti i giorni. Quindi riferirsi al San Pietrino con la sua genesi, no? Con la genesi vulcanica, significa far capire che nella vita normale noi ci abbiamo sempre a che fare con qualcosa che sta sotto i nostri piedi e che normalmente non vediamo.
Guarda, allora ho trovato degli spunti molto interessanti già a partire dall'introduzione, perché quando dici siamo gli abitanti di una delle zone geologicamente più attive della Terra, il nostro pianeta è in continuo movimento, rocce e sedimenti sono i testimoni che raccontano la Terra. Ecco, e poi da lì, cioè, parti con una spiegazione, tra l'altro l'ho capita pure io, nel senso che di quello che è, di come funziona la Terra, di quello che c'è dentro la Terra, proprio il pianeta. E piano piano risali fino alla città di Roma, risali sia in senso cronologico sia proprio a livello di strati di materiale di cui è fatta la Terra. E poi dici, se uno li sa interrogare, questi testimoni, queste rocce, questi sedimenti, le sa leggere e capire, e allora può sentire la loro storia. Ecco, che storia possiamo sentire da tutto questo? Ovviamente bisogna leggere il tuo libro, però che tipo di storia senti tu ogni volta che hai a che fare con questi materiali qui, che noi calpestiamo, ma da quando ho letto il tuo libro mi viene un po' meno facile calpestare, perché lì sotto c'è un sacco di roba, ci sono un sacco di storie, e appunto, come dici tu, li tratti come dei testimoni.
Eh sì, quello sono in realtà, ma lo sono per un sacco di motivi, no? Tornando un attimo indietro sulla citazione che hai fatto, effettivamente l'introduzione, c'è un minimo di introduzione semplice, e sono contento che l'hai trovata semplice, perché era proprio quella lì l'obiettivo di quell'introduzione, su quella che viene chiamata la tettonica delle placche o comunque la dinamica del pianeta intero, perché serve per introdurci a un mondo in cui niente è fermo, e soprattutto nel caso dell'Italia, nel caso dell'area del Mediterraneo, ci troviamo proprio in una zona geologicamente molto attiva, come dimostrano appunto i vulcani e i continui terremoti che anche in questi ultimi decenni abbiamo sentito tutti quanti. Quello lì era per spiegare quello e per spiegare perché dal guardare una roccia o un sasso, a partire dalla sua forma fino a capire cosa c'è dentro, come è fatto, uno può ricostruire una storia molto complicata, senza percorrere la storia del ciottolo che è stato nel fiume e che forse viene dalla montagna, ma nel caso dei sedimenti e delle rocce, i sedimenti sono praticamente i prodotti del, diciamo, qualcosa che ancora non è diventato roccia, quindi sono le sabbie, le argille, le ghiaie, quelle che stanno nei fiumi, così, però sempre dello stesso, sempre storie del più o meno recenti raccontano. Guardando il sottosuolo di Roma, uno si rende conto in vari punti di poter accedere a storie che altrimenti, che se nessuno ti racconta in modo abbastanza accessibile, non conosce. Allora ti troveresti a passeggiare per Monte Mario e magari neanche ti accorgi che stai camminando sulla sabbia, o magari ti accorgi e dici, boh, chissà perché qui c'è la sabbia che sembra identica a quella di una spiaggia, anche quella di Ostia, una spiaggia gialla, di una spiaggia di Santa Severa, perché ci stanno, se guardi bene scopri pure che ci sono le conchiglie. Allora, se nessuno te lo racconta, se nessuno te lo fa notare, se nessuno te lo inquadra in una storia evolutiva, per cui ci viene raccontato che a Roma 2,5 milioni d'anni fa c'era il mare, e quindi Roma era sotto sul fondo del mare, e piano piano questo mare si è ritirato e poi si è venuta una spiaggia, una foce di un fiume, e quindi si sono formati i sedimenti di Monte Mario. Tu nessuno riesce a interpretarlo, pure noi geologi piano piano abbiamo dovuto imparare a dialogare con questo altro mondo che sta sotto i nostri piedi e che vive, diciamo, se vogliamo personificarlo, che vive con tempi e su spazi diversi, perché poi è quello. L'altro giorno, chiacchierando con un amico, ci siamo stupiti del fatto che noi geologi passiamo da 250.000 anni fa, come ti ho detto prima, a 2,5 milioni d'anni fa, però il senso del tempo pure te lo danno questi sedimenti, questo interrogare il sottosuolo. Il tentativo del libro è cercare di far accedere a questo, cosa che sembra un segreto, come hai detto tu, in realtà segreto non è, tutti quanti, cercando di trovare una chiave per rimettere in fila il tempo, rimettere in fila questi grandi movimenti della Terra che hanno portato appunto la nostra Roma da sotto al mare fino a come oggi con noi sopra.
Guarda, hai detto, no, assolutamente. Tra l'altro, tu hai detto che è una storia complicata. Secondo me, per come l'hai messa tu, è una storia entusiasmante, perché è a forza di leggere, e uno vuole scoprire sempre un itinerario più interessante, e sono tutti itinerari molto interessanti da fare, appunto, come dici tu, sia in piedi che in bicicletta. Io lo farei col mio cane, sinceramente, perché sono esperienze da condividere. E per come la rendi tu, poi, appunto, quando dici la chiave di accesso a queste storie, a questi testimoni, una cosa che mi ha colpito in particolare è quando tu fai riferimento all'osservazione e allo sguardo. Cioè, quando tu spesse volte nel saggio spieghi se guardate da questa parte, se guardate da quest'altra, e ho trovato molto diverso rispetto a quella che in questo momento è una moda, che è quella, per esempio, di fare i video, le 5 luoghi che forse non conosci di Roma, quelle cose che vanno in questo momento soprattutto sui social, le 3 trattorie che forse non conosci, eccetera eccetera. Tu invece ci dici come devi guardare le cose, ce le racconti, però poi il viaggio lo fai tu. Ed è uno sguardo, secondo me, molto interessante, quello che la chiave che ci dai di dove guardare e di come guardare, come approcciarmi alle cose. Non me le fai vedere direttamente, ovviamente nel senso della tua scrittura, ce le racconti, però poi inviti anche a quel tipo di sguardo. E appunto, quando dici guardando un po' meglio da questa parte, se stiamo attenti, cioè quello della geologia può essere uno sguardo per stare al mondo, e in questo momento per stare a Roma e per vedere Roma come probabilmente non l'abbiamo vista fino adesso, a differenza ai riferimenti che facevo prima, cioè le 3 trattorie, i 5 posti che mai hai visto, eccetera eccetera.
Lo chiedi a me come effettivamente come se lo chiedi all'oste, nel senso, dal mio punto di vista è un altro modo di guardare, è necessario pure per guardare meglio al territorio in generale, con Roma, ma questo vale per tutti i territori, cercare di capire proprio come sono fatti e cercare di andare a dedurre dalla scala dell'affioramento, come diciamo noi, di quello che si vede davanti a te, quello che chiamiamo affioramento geologico, una storia, la storia evolutiva dell'intero territorio. Nel caso del libro, visto che a me, a tutti i geologi, a tutti i colleghi, ci piace tanto poi scoprire quegli angoletti che sono lì descritti, se guardate meglio in quell'angolo, se guardate meglio in quell'altro. Ultimamente poi la passione della geologia urbana si è diffusa tra tutti, proprio nella comunità di geologi. Così è chiaro che se lo racconto soltanto come fanno molto bene anche molto tecnicamente i libri che poi magari sono rivolti più prevalentemente ai geologi, uno non lo capisce, perché se, per esempio, nel caso una difficoltà è stata nel caso del Campidoglio, delle eruzioni vulcaniche, per far capire un pochino come si sono formati questi tufi e queste, come si sono susseguite le varie eruzioni vulcaniche sovrapposte. L'escursione, la gita, insomma, l'escursione è al Campidoglio, e lì effettivamente uno deve proprio andare a guardare in un punto per capire. Ma se uno sente la storia, andare a guardare, uno qualsiasi, dico anche un geologo, sente la storia senza poi andarla a toccare, perché nel caso della geologia si può toccare, e a vedere, a capire come è fatta la tessitura delle rocce, perché ci sono quei ciottoli, addirittura arrivare a descrivere delle cose veramente astruse, che però si descrivono guardando le rocce. Ad esempio, nelle rocce di base del Campidoglio è descritto una delle prime eruzioni che è arrivata nella zona centrale di Roma, ha coperto completamente, simile, se vogliamo, all'eruzione di Pompei, quindi una nube bollente che cade sulla campagna. In quel caso lì non c'erano abitanti, c'era un territorio fluviale, e quindi alla base di questa colata, diciamo, di questo tufo, uno trova dei ciottoli che sono i ciottoli che la colata ha strappato dai fiumi su cui cadeva. Se non te lo faccio vedere, che racconto è? E quindi il tentativo è cercare di sviluppare uno sguardo per poi esportarlo. Quindi se qualcuno riesce a, appunto, come hai detto tu, da adesso non guardo più le cose nella stessa maniera, se uno riesce a avvicinarsi a quello sguardo, poi effettivamente guarda al territorio e anche ai suoi rischi, alle sue pericolosità, anche allo sviluppo del territorio in un modo diverso. Quindi è un modo la geologia per rileggere e guardare diversamente al territorio, anche in un senso, diciamo, di sviluppo più armonioso, visto che anche di quello bisogna parlare. Quindi guardare alla forma del territorio, a come è fatto, ci consente di evidenziare anche eventuali squilibri determinati dall'uomo e dallo sviluppo umano.
Lorenzo, allora ricordiamo che Lorenzo Manni, siamo in collegamento con Lorenzo Manni, che ha scritto Roma sotto sotto, una guida geologica della capitale, uscito per Momo Edizioni. Sono 160 pagine che sembrerebbero poche, in realtà dentro ci sono un sacco di cose. Appunto, ci sono, al di là degli itinerari e delle spiegazioni e dei racconti che fa Lorenzo, ci sono poi anche un sacco di mappe, fotografie, cioè ci sono le foto dei fossili dei bivalvi, ma vi consiglio di andarvele a guardare. Ci sono planimetrie, è veramente un testo molto ricco, di anche appunto dal punto di vista dell'apparato iconografico. Ci sono QR code attraverso i quali potete scaricarvi mappe e altre indicazioni dei luoghi che Lorenzo vi fa vedere. Un'escursione di cui non possiamo non parlare, seppur brevemente, secondo me è quella, l'escursione urbana numero 9, che è quella del lago che combatte, e c'è tutta la storia del lago ex Snia, dell'area del Parco delle Energie. Dal punto di vista geologico, perché è interessante? Al di là delle lotte, ovviamente, e di tutto quello che, di cui parliamo praticamente quotidianamente qui in radio, insomma.
No, certo, infatti quello lì è un tentativo di completare il discorso, perché poi il rapporto col lago della Snia, con la vicenda del lago della Snia, da geologo è cominciato con l'Associazione Geologia Senza Frontiere ormai 10 anni fa. L'Associazione di Geologia Senza Frontiere si occupa prima, a parte che aveva una trasmissione anche a Radio Onda Rossa,
infatti,
un tempo fa. Esatto, no? E si occupa comunque anche, oltre che di cooperazione, anche di supporto tecnico ai movimenti territoriali, insomma, in qualche modo lo chiamiamo così. Nel caso del lago è cominciato parecchi anni fa, quando il costruttore buttò giù la scarpata che consentiva di andare dal Parco delle Energie e scendere giù al lago all'inizio, prima che ci fosse la canzone, insomma, se vogliamo, quindi prima che ci fosse la battaglia per farla diventare addirittura area pubblica. E in quel caso lì l'importanza è fondamentale, oltre alle cose che sappiamo tutti quanti, appunto l'unico lago d'acqua naturale, tutta la vicenda, anche l'evoluzione di quella valle è stata fino alla formazione del lago, è una vicenda che dal punto di vista geologico è interessantissima, perché le rocce che costituiscono, diciamo, il Parco delle Energie, la parte superiore dell'area del monumento naturale, sono rocce vulcaniche, quindi quelle stesse rocce diciamo emesse dai colli dal vulcano dei Colli Albani, quindi dai castelli romani, se vogliamo. E invece nelle fasi più recenti un fiume, anche con l'intervento umano, aveva scavato durante le fasi glaciali, aveva scavato la sua valle tagliando esattamente quei versanti fino ad arrivare al livello dove adesso c'è il lago. Successivamente arrivò l'uomo e costruì, cioè cominciò a interrare il fosso, era il famoso fosso della Marranella, fino a farlo scomparire, e poi è quello diventato uno dei fiumi scomparsi, no? C'è tutto un capitolo sui fiumi scomparsi sotto la città.
È molto bello, tra l'altro, quello sui fiumi. Io non sapevo assolutamente niente rispetto a, c'era il fiume quello che passa, che era l'attualmente, poi il letto era quello a Via Cavour, l'attuale Via Cavour, insomma, cioè,
sì, esatto, quello lì, tutto il reticolo idrografico dell'area centrale di Roma è incredibile, il fatto che i romani abbiano costruito un pezzo di Colosseo su un fiume scomparso, che è il pezzo che è caduto. Sono scoperte continue, oltretutto molte cose poi non si sanno ancora, perché soprattutto nelle zone centrali di Roma la costruzione è avvenuta prima dell'interesse per il sottosuolo, anche dal punto di vista tecnico, no, per costruire, e quindi spesso queste incisioni valdive sono state coperte, e magari soltanto alcune vecchie stampe le riportano, qualche cronaca, e quindi piano piano, anche durante questo, in contemporanea alla ricerca archeologica, sono state scoperte, e piano piano vengono fuori sempre di più fiumi scomparse, vie d'acqua che costituiscono la Roma che hanno trovato i romani, che addirittura sembra una città d'acqua, paludi, per esempio. Divaghiamo, scusami un secondo, dal lago della Snia, ma la storia è la stessa. Sotto la metropolitana lì nuova che hanno fatto a San Giovanni, lì c'era presente una palude che poi era diventata un bacino lacustre immenso, dove addirittura andavano a pesca all'epoca dei romani. Poi ci fu un fosso deviato apposta per far andare i mulini, cioè c'è una storia d'acqua che uno a Roma non se l'aspetta, perché abbiamo un rapporto staccato dal tessuto, diciamo, idraulico della città. E la stessa cosa era successa proprio al Lago della Snia, tanto che il costruttore andò a scavare dove proprio non avevano scavato nemmeno quelli che avevano costruito la fabbrica, perché si erano ben guardati dal fare i piani interrati al centro di un fosso. E invece la perdita di memoria è stata associata all'interesse speculativo, in quel caso lì criminale, è stato così forte da farvi scavare 10 metri all'interno di della falda acquifera praticamente. E quindi l'interesse geologico lì è pazzesco, perché quell'acqua che è stata oggetto di indagini molto dettagliate da parte di una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha fatto le analisi di dettaglio e ha dimostrato senza ombra di dubbio che l'acqua è di falda e proviene proprio dalla falda acquifera dei Colli Albani. Il costruttore fino a poco tempo fa sosteneva che era una pozzanghera, insomma, che era un'acqua non di falda. In più il lago ha messo in luce che tutti quei toponimi che c'erano in quella zona, acqua bullicante,
Marranella, certo,
di sorgenti, come dicevo il rap di Luca, la presenza di sorgenti lungo proprio quell'asse vallivo che aveva tagliato esattamente tutte le rocce vulcaniche, mettendone in luce la base, e quindi l'acqua che scorreva all'interno delle rocce vulcaniche lì usciva proprio in corrispondenza del fosso. E il lago rappresenta quindi da una parte l'emergenza della falda e da una parte anche il recupero della natura del proprio corso, proprio come dice il rap. In quel caso lì devo dire che la canzone è incredibilmente efficace. Scherzando, è difficile parlare di quella. Abbiamo pure scritto un articolo su più scientifico con quelli del forum ed è difficile non utilizzare il testo della canzone degli Assalti Frontali,
che è il lago che combatte,
non parlare in rima,
che ascolteremo subito dopo il tuo intervento. Lorenzo, io ti faccio l'ultimissima domanda, che è quella di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, che è se hai da consigliare un libro che stai leggendo o che hai letto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ah, vedi, che bella domanda. Aspetta, fammi dire soltanto ringraziare Momo, perché questa avventura è iniziata grazie anche ad Andrea Dorno, che oggi, anzi ieri, è un anno dalla scomparsa del nostro compagno Andrea Dorno, e in quell'ambito lì, chiacchierando con Mattia di Momo, è nata proprio l'idea di scrivere questo libro. Il libro da consigliare, io sto leggendo, però non so se appunto consiglierei M di Scurati, il terzo addirittura, quindi mi sono imbarcato in una lettura difficile, però invece forse consiglierei, che ho letto qualche tempo fa, 4321 di Paul Auster, non so se ne avete mai parlato, che è molto bello.
Guarda, non ricordo se ne abbiamo parlato, però vabbè, insomma, hai citato uno non da poco.
È bellissimo, perché se non ne avete parlato, praticamente sono quattro, è la stessa storia raccontata in quattro modi diversi, uno lo può leggere in vari modi, pure quella lì è una scoperta di varie possibilità, è quasi una geologia di una storia.
Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, per essere tornato un po' a casa, insomma, che è la tua, che è la radio, e ricordiamo Roma sotto sotto, una guida geologica della capitale, Lorenzo Manni, Momo Edizioni, 160 pagine, 14 euro. Lorenzo, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti all'ascolto, e ci vediamo presto ai microfoni della radio.
Grazie Lorenzo, grazie a te.
Ciao.
torniamo in diretta su, sempre sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, perché tra un po', tra un secondo, lanciamo l'intervista che abbiamo fatto a Borghese. Giuseppina Borghese,
che è l'autrice di A Manchester
con gli Smith.
Esatto.
E la mandiamo in onda subito, allora, va.
Giuseppina Borghese, autrice di un libro ibrido, effettivamente, cioè, poi ce lo spiegherà meglio Giuseppina, che si chiama A Manchester con gli Smith, un walkabout musicale. In realtà di questa collana di Giulio Perrone Editore, che sono I passaggi di Dogan, abbiamo già presentato più volumi, quindi in realtà questa cosa, per chi ci sta ascoltando su Radio Onda Rossa sugli 87.9, è un po' qualcosa di conosciuto. Però ti chiederei un po' di parlarci di che forma, di che roba è questo libro. Cioè, non è un romanzo, non è un memoir, non è un saggio. Cos'è?
Ciao Vince, salve a tutte e a tutti. E giustamente sì, come dicevi tu, il libro fa parte della collana Passaggi di Dogana di Giulio Perrone Editore. Una collana che in un certo senso utilizza un po' il pretesto del viaggio per raccontare storie di vita, di artisti, artiste, scrittori. Nel mio caso si tratta degli Smiths, un gruppo musicale del quale sono stata ossessionata, continuo ad esserlo ancora oggi dal 2005, e che diventa un po' un pretesto di racconto di una città. Quindi, diciamo, il viaggio è nato in maniera assolutamente spontanea, e da lì invece poi l'intuizione di voler raccontare quella città com'era e come è diventata. Quindi è vero, la scrittura è abbastanza ibrida, perché c'è una macro storia, che è quella che ovviamente riguarda la band, ed una micro storia che invece è la mia, è quella di tutte le biografie nelle quali alla fine inciampo in questa città, dove io stessa scrivo appunto che l'attrazione forse principale non va cercata nei monumenti quanto nelle persone. Quindi sì, una scrittura ibrida, c'è anche una cornice narrativa, una storia d'amore. Lo dico sempre perché penso che tutti noi, almeno chi ha una storia d'amore con gli Smith, ci ha sempre poi infilata qualche storia di un fidanzato, una fidanzata, qualcuno del quale è stato innamorato, quindi c'è un po' di tutto.
Giuseppina Borghese, non l'avevamo detto prima, è una giornalista, collabora con le pagine culturali del quotidiano La Gazzetta del Sud, si occupa di teatro, viaggi, società e collabora con Il Tascabile, Minima e Moraria. In questo libro, che ripetiamo è A Manchester con gli Smith, lei ci porta da Messina a Roma, a Manchester, in una serie di incontri fortuiti che prevedono il contatto con un commesso inizialmente sgorbutico e forse un po' malandrino, che poi si rivela una bravissima persona. Lo stesso Morris, c'è anche un postino a un certo punto una volta arrivata a Manchester, ed è il racconto di un'epoca, soprattutto il momento thatcheriano, di una città, delle persone e di un movimento che quasi va dall'Iron Lady, appunto da Margaret Thatcher, all'Iron Bridge, che è un luogo abbastanza fondamentale di questa storia. Ma tu dicevi gli Smith, storia degli Smith, è una storia anche narrativa. Ce la racconti un po'? Cosa hanno rappresentato gli Smith in quegli anni e quali sono quegli anni?
Sì, esatto, diciamo che la domanda che mi ha veramente spinta ad andare la prima volta a Manchester, in tutto ho fatto 3 viaggi, e era proprio questa, cioè chi sono oggi i fan degli Smith? Una band che, se ci pensi, è durata 4 anni, ci ha lasciato meno di un centinaio di canzoni e che ancora oggi continua a polarizzare dei sentimenti molto, molto forti, amore estremo o odio estremo. Probabilmente gli Smith, avendo attraversato un momento forse uno dei più bui della storia del Regno Unito, che è stato quello dei 3 mandati di Margaret Thatcher, 79, l'83 e l'87, esattamente direi proprio la durata, no, di questa band, hanno un po' interiorizzato quella discesa verso un'epoca buia, un conservatorismo anche che distruggeva la classe media, chiudeva le miniere e soprattutto che si faceva portatore di valori, come dire, molto proibizionisti, soprattutto nei confronti dei diritti civili. Quindi gli Smith forse hanno parlato proprio a tutte quelle ragazze e quei ragazzi che chiusi nelle camerette non si sentivano rappresentati da nulla in quel momento. La cosa che trovo interessante è che ancora oggi facciano da collante tra persone estremamente diverse tra loro, perché io finisco a Manchester la prima volta in questo evento un po' strano che si chiama Mozart Me Meet, che è il più grande raduno di fan al mondo degli Smiths e di Morrissey. E la cosa veramente assurda è che in questo incontro trovi dei disoccupati, degli anziani, degli adolescenti, persone molto diverse tra di loro, quindi c'è una trasversalità ideologica che ho trovato molto interessante.
E tra l'altro la cosa che tu scrivi è che la gente si è radunata intorno agli Smiths perché respirava un'aria intelligente, articolata e sensibile, qualcosa di molto simile a una sinistra libertaria, capace però di tenere insieme la freschezza ideologica di uno studente, la rabbia di un disoccupato e la lucidità di chi, vivendo al margine del sistema, può concedersi il lusso della franchezza. Quindi, cioè, come se avessero questa forza della sintesi, non sono né troppo emo né troppo sociologici, eppure riescono a parlare, insomma, a una fetta di popolazione che appunto che li ama. Tu dici che li odia. Io raramente ho incontrato in realtà gente che odiasse gli Smiths, magari li ignorava. Odiarli? No. Hai trovato anche degli elementi, cioè delle persone che odiano gli Smiths?
Ho trovato delle persone che trovavano lamentevole la voce di Morrissey, in un certo senso fin troppo languidi contenuti di molti testi, perché per esempio la parola miserabile, il cosiddetto miserabilismo, è stato forse uno dei più grandi equivoci intorno alla musica degli Smiths. Infatti in questo libro ho voluto un po' in un certo senso ritornare su un tema che secondo me invece è importante. Gli Smiths sono stati molto più politici di quanto non si creda, e non erano soltanto coloro i quali cantavano appunto quel senso di tristezza e di autoesclusione dal mondo. Chi odia gli Smiths, che magari sicuramente è un termine iperbolico, chiaramente non penso che esista gente che si svegli la mattina dicendo io odio gli Smiths, però chi magari non ne condivide l'estetica li può trovare anche fin troppo insopportabili, proprio in alcune tematiche che insomma vengono spinte anche al limite, anche sul rifiuto della vita, l'ostentazione del fatto che essere malati può essere un valore aggiunto. Ecco, Still Lilla è la canzone con cui apro il libro, e trovavo proprio interessante anche il punto di contatto tra la poetica di Morrissey e quella per esempio di John Cooper Clarke, che è appunto il cantore del punk. Quindi ci sono tanti punti secondo me di contatto interessanti anche con quelle realtà che hanno preceduto gli Smiths.
Attingo appunto a una citazione che tu stessa fai rispetto alla pratica anche politica di Smith. Mi chiedo spesso perché rubare sia considerato un reato così grave, mentre fabbricare armi nucleari non lo è. Viviamo in un mondo molto contorto, con una moralità altrettanto contorta. Quindi questo è un verso ormai, cioè sono dei versi ormai di 40 anni fa, che comunque hanno una loro attualità anche oggi. Ma dici una cosa, cosa c'entrano a proposito di attualità l'Ucraina ed Engels con Manchester, con i Smiths?
Beh, questa devo dire che è una delle storie che più mi ha colpita già nel primo viaggio che ho fatto a Manchester, perché a un certo punto camminando in First Street, quindi nel cuore di questa città completamente ricostruita, quindi immagina in mezzo a dei palazzoni, dei grattacieli di vetro, all'improvviso ci si imbatte in una statua di Engels, una statua che viene da una regione vicino al Donbass, quindi immagina questa grande statua con la scritta in cirillico buttata lì nel mezzo, assolutamente straniante il tutto. Ed è interessante la storia, perché questa statua praticamente è stata collocata nel 2016 in città da uno studioso di nome Phil Collins, e già questo fa ridere perché non c'entra nulla con appunto il musicista Phil Collins, però insomma un caso di omonimia divertente, il quale ha deciso di riportare questa figura nella città dove peraltro ha vissuto per 20 anni, perché Engels appunto ha un passato legato alla città, e arrivato appunto in città figlio di un industriale iniziò invece a raccontare la condizione della classe operaia inglese. E quindi questa statua oggi rivista in un contesto sicuramente molto, come dire, inteso di capitalismo, sembra, guardata da prospettive diverse, può sembrare arrabbiata, può sembrare depressa, sicuramente molto fuori contesto. E però è bello perché in un certo senso sta lì a ricordare un po' il suo passato, un passato molto drammatico, quello per esempio di bambini lavoratori alcolizzati che brancolavano per le strade della città, tutto quello che insomma viene riportato da Engels nei suoi scritti. Quindi mi piaceva anche questa sorta di proprio effetto straniante anche architettonico. Immagina in una città completamente rinnovata trovarsi una statua che viene dall'Ucraina buttata lì, che però ti ricorda appunto quello che è stato. Quindi Ma poi faccio anche un parallelismo io, scusami, faccio anche un po' un parallelismo con questa storia, perché riprendo un po' il grido marxista, lavoratori di tutto il mondo unitevi, cambiato da Morris Yemar in Shoplifters of the World Unite, che è anche la copertina del libro, il testo che si trova in copertina. Ed è un po' tutto anche uno sberleffo del lavoro, se vogliamo, cioè la parola lavoratori viene sostituita da taccheggiatori, come a dire adesso ci riprendiamo un po' tutto quello di cui siamo stati defraudati. E trovavo bello anche questo giochino, insomma, di rimandi con appunto Marx, con Engels, con delle figure che hanno avuto a che fare con la città di Manchester.
Tra l'altro, appunto, come accennavi, il tuo passaggio mentale è come se si andasse degli Smith a Manchester. Ci hai raccontato una Manchester marxista, una Manchester con la catena di montaggio, i bambini sfruttati, ubriachi, però Manchester, cioè il tuo è quel libro che parla di varie sfaccettature di Manchester, quindi appunto la Manchester che è anche laboratorio di diritti civili, la Manchester che è fucina di talenti, è una Manchester estremamente variegata. Ce la racconti un po', per quanto il tempo sia limitato, questa Manchester che tu sei riuscita a intercettare?
Sì, io appunto mi aspettavo una città molto da cartolina, molto posticcia, invece ho trovato una città autentica dove sicuramente è molto forte ancora oggi il rapporto con la musica, quindi c'è musica dal vivo davvero ovunque, e allo stesso tempo, come giustamente ricordavi tu, una città che, avendo conosciuto quel rapporto di prevaricazione tra i grandi proprietari e i lavoratori, probabilmente ha anche sviluppato una sensibilità tra le persone, una sorta di cooperazione. Io dico sempre questa cosa, c'è una frase che ritorna ovunque in città, che è strength to unity, cioè la forza attraverso l'unità. Ed è una cosa bellissima che sintetizza anche un po' tutte le storie delle lotte sindacali che si sono alternate in città. Le stesse suffragette erano capitanate da Emmeline Pankhurst, madre del femminismo, che era appunto mancuniana anche lei. Quindi probabilmente la cosa che colpisce è il senso di unità che tiene insieme queste persone ancora oggi. E lo trovo anche parlare di identità, che spesso in Italia è considerato appunto un argomento che va verso destra. Lì invece è più proprio un attaccamento a ciò che si era e ciò che si vuole continuare ad essere. Una città con una propria storia che rivendica, non a caso c'è anche proprio un museo, che è l'History People Museum, dove viene celebrata un po' tutta la storia delle lotte popolari della città. Si parte dal massacro di Peterloo, e poi la cosa, secondo me, veramente interessante è che ogni piano ci sono i vari tipi di lotta, per cui le lotte per i diritti sociali, quindi poi per quelli civili, infine per gli animali, quindi la società del vegetarianesimo. E allora lì si vede che effettivamente la città è sempre, cioè al centro della città, della sua storia, c'è sempre proprio l'interesse per l'essere umano. E in un momento come il nostro, in cui vengono abbattuti i monumenti e si riscrive la storia con le persone, mi sembrava anche molto attuale raccontare un po' questa cosa.
Certo, così come, a proposito di attualità, diciamo anche che il libro di Giuseppina Borghese, A Manchester con gli Smith, è attualmente in ristampa, anche se forse è un libro più invernale, Giuseppina, cioè tu lo cominci con questo colore di Manchester, o un libro che va bene anche per le stagioni che ci attendono, cioè per la primavera e l'estate?
Allora, io ovviamente dico che è un libro senza stagioni, anche se in effetti c'è una stagione. Nel libro scrivo questa cosa, scrivo che il colore della città è l'arancione, inevitabilmente, perché il mattonato è arancione dei suoi palazzi. Però dico che forse il momento più bello per essere anche un po' felice a Manchester è l'autunno, perché c'è qualcosa in questa danza di giallo e arancione, il giallo delle gru e degli elmetti degli operai, che sono praticamente ovunque, perché è un po' come Berlino, Manchester, in continua evoluzione e costruzione. Forse l'autunno è il momento migliore, e quindi boh, non lo so, sì, forse l'autunno, dai, se vogliamo proprio dargli una stagione.
Senti, una domanda che noi spesso poniamo, cioè in conclusione delle interviste, a chi ci raggiunge a tabula rasa: un libro che hai letto o stai leggendo e che ti piacerebbe consigliare a chi ci sta ascoltando?
Questa è veramente una bella domanda. Allora, cosa sto leggendo in questo momento? Mi cogli un po' impreparata, ti posso dire però che probabilmente un libro che invece consiglio sempre a tutti, perché in un certo senso, ecco, in questo libro lo consiglio sempre, ed è Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton, e questo libro lo consiglio sempre perché c'è una frase in particolare che mi ha molto molto accompagnata, che è questa: ognuno di noi nella propria vita può raccontare soltanto una storia, la propria, e questo lo trovo molto, molto pertinente, che non vuol dire necessariamente raccontare i fatti propri, quanto la propria visione probabilmente del mondo. E quindi forse sì, è un libro che consiglio, Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton.
Elizabeth Strout, allora, da ascoltare con in cuffia gli Smith. Tra l'altro c'è, citavi la copertina del tuo libro, che è A Manchester con gli Smith, un walkabout musicale di Giuseppina Borghese. Ricordiamo che costa 15 euro e sono poco più di 150 pagine. C'è un Walkman, un oggetto antico e analogico, e quindi con questo consiglio di lettura. Ed eventualmente dacci un consiglio musicale, dai.
Un consiglio musicale in che senso? Cioè, cosa ascoltare?
Cosa ascoltare? Cioè, dobbiamo, per leggere un libro sugli Smith, dobbiamo ascoltare gli Smith o possiamo avere un'altra colonna?
No, guarda, assolutamente. Infatti quello che dico sempre è: questo libro non è un libro musicale, è un libro pieno di musica, dove c'è tantissima altra musica, non solo mancuniana. Per cui della musica che si trova dentro il libro, secondo me ci sono un mare di viaggi paralleli, da Frank Sinatra a tantissime altre band o comunque musicisti, Genesis P. Horridge, per dire, quindi arrivando anche ad orizzonti musicali molto lontani dagli Smiths. E quindi credo assolutamente che sia libertà assoluta di ascolto, cioè non mi sento di dover dare un consiglio, ecco, ma magari di lasciarsi guidare e poi ispirare da quegli ascolti che vengono citati, per andare anche dove gli pare qualcuno.
E con questi consigli chiudiamo l'intervista ringraziando Giuseppina Borghese. Ricordiamo, A Manchester con gli Smith, Walkabout musicale, Giulio Perrone, editore. Grazie mille, Giuseppina, anche per averci insegnato l'aggettivo mancuniano, che grazie alla lettura di questo libro ho capito essere abitante di Manchester.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti quanti. Ciao. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want.
Torniamo in onda, sono le 20:47, siete sempre sull'87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa e adesso
è la trasmissione che legge i libri per voi, ma anche in realtà vi racconta dei festival molto interessanti, come appunto il Festival della Letteratura Working Class a Campi Bisenzio. Come
Campi, mi raccomando.
Esatto, a Campi Bisenzio, come mi è stato ovviamente detto poco fa. E ne parliamo con Alberto Prunetti. Adesso quindi vi facciamo sentire l'intervista che abbiamo fatto ad Alberto Prunetti.
Soprattutto ad Alberto Prunetti, che abbiamo avuto già ospite alcune altre volte a Tabula Rasa, una volta in veste di scrittore, poi in veste di editor e traduttore, e ora lo abbiamo in veste di organizzatore di questo festival di letteratura working class, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile, organizzato da Edizioni Allegri e dal collettivo di fabbrica GKN, che infatti si terrà proprio all'interno della GKN a Campi Bisenzio. Ciao Alberto, benvenuto e bentornato.
Ciao a tutti.
Allora, c'era un po' bisogno di mettere un po' di punti su quella che è la letteratura working class, che è un po' troppo poco spazio nel nostro paese, anche perché noi lo diciamo spesso qui a Tabula Rasa, La letteratura italiana è piena, ma non soltanto forse la letteratura italiana, penso anche al cinema, alle altre arti, così è piena di racconti ambientati in ambienti borghesi, tutte su tematiche borghesi, anche perché forse a scriverlo spesso e volentieri sono autori e autrici borghesi, ma fatto sta che ci è diventato molto ridondante questa rappresentazione e non c'è molto altro, o comunque c'è poco altro.
Eh sì, diciamo che poi anche quando qualcosa c'è fatica, diciamo, a fare sistema, no? A relazionarsi con uno scenario più ampio, cosa che invece magari in altri paesi è possibile. Da noi in realtà, ecco, diciamo, abbiamo un problema forte di gentrificazione, no? Non solo a livello urbanistico, ma anche purtroppo nei movimenti sociali e anche ovviamente nell'industria del libro, che più di altri luoghi è un'industria per persone ben nate, colte, privilegiate, anche se mai queste persone si percepiscono così. Però la realtà è che anche se sono poche, esistono persone che lavorano nell'editoria, nell'industria culturale, nei giornali, nella stampa, ma anche penso nel teatro, in tanti altri ambiti, forse sicuramente nella musica, che sono persone che sono nate in un background di famiglie, diciamo, popolari, lavoratrici, e queste persone tendenzialmente tendono a non raccontarsi però come persone di famiglie popolari, perché diciamo in questi ambiti è più facile avere il padre professore universitario, no? che ferroviere o saldatore, o magari la madre che fa le pulizie o che ha fatto, che so, la OSS in un ospedale. E quindi io da anni, insomma, ho iniziato un po' a picchiare su questi temi, e quello che è interessante è che a un certo punto mi sono reso conto che, lavorando da solo, da scrittore, con i ferri di un mestiere molto borghese, lavorando in solitudine, non riuscivo a fare tanto. E nel frattempo è partita una grossa mobilitazione operaia a Firenze con diciamo, l'avvertenza GKN, e un giorno io ho sentito uno di questi operai del collettivo di fabbrica dire una cosa che mi ha, diciamo, proprio colpito come se fosse stato un fulmine. Cioè, questo operaio ha detto, parlava con i giornalisti e diceva: noi non siamo qua per raccontarvi le nostre storie, così che poi voi ci fate i vostri articoli. Noi siamo qua per raccontare, per fare la nostra storia, ecco, per farla da soli, per realizzarla. E questa idea è diventata per me qualcosa che doveva colpire anche nell'immaginario. È diventato un libro scritto da loro, ma è andato oltre il libro, ecco, è diventato un festival.
Festival, tra l'altro, che vede tre giornate dense di appuntamenti, ci sono degli ospiti, io purtroppo sono impossibilitato a venire, altrimenti ad esempio Anthony Cartwright non me lo sarei mai perso. C'è The Hunter, che abbiamo anche presentato qui a Tabula Rasa col suo Chav, che è uscito qualche anno fa, nel 2020. Ci sono parecchi autori, anche autrici, appunto, che a noi piacciono e di cui parliamo spesso. Faccio un po' un sunto del festival, anche dei temi, perché poi ci sono diversi incontri, c'è uno spazio bimbi, ci sono parecchie cose in quel bel spazio, che è bello spazio, che è appunto la GKN. E ricordano infine che le tre giornate andranno proprio a sostegno della cassa dei lavoratori e lavoratrici GKN.
Esatto, sì, del collettivo di fabbrica. Beh, sì, abbiamo messo insieme tanti autori e autrici. Ci sono quattro o cinque ospiti internazionali, ovviamente britannici. C'è in realtà anche Cynthia Cruz, che è americana, e l'autrice di Melanconia di classe, ma c'è soprattutto una scrittrice fantastica, autrice di un memoir molto molto particolare, che è Cash Carraway, autrice in italiano della Porca Miseria, un un memoir in cui lei ha raccontato sostanzialmente cosa significa essere una mamma single, single perché poi tra l'altro è sfuggita a, diciamo, agli abusi familiari del suo partner, e crescere da sola una bambina in povertà, ecco, sotto la soglia della povertà, facendo tantissimi lavori dalle pulizie alla spogliarellista fino alla scrittura di copioni e sceneggiature teatrali, rimanendo comunque povera. E ci ha scritto questo libro che da un lato assomiglia un po' a Maid di Stephanie Land, che da questa tra serie Netflix, però è più bochoschiano, è più un po' più sporco, è anche molto umoristico, irriverente, divertente, ed è tra l'altro in questi giorni è andato sullo schermo una serie HBO BBC che spero un giorno arriverà anche in Italia, che sta avendo un discreto successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. E poi sì, c'è Anthony, che è un amico che scrive di calcio e working class sul viale del tramonto. Lui scrive di deindustrializzazione, di ruggine e di disoccupazione. Poi abbiamo tanti autori e autrici italiani, c'è Claudia Durastanti, c'è Vumingono, che nasce anche lui una famiglia operaia, quindi l'abbiamo invitato, e gli autori della collana Working Class, che è un'altra, diciamo, delle tra virgolette istituzioni che abbiamo provato a tirar su nel vuoto, perché nel vuoto secondo me la sensazione è che siamo un po', che le persone di Working Class esistono, no? Perché in passato ci dicevano che la classe operaia non esiste più, queste persone esistono ma ci hanno messo sotto assedio da 20 anni, siamo sotto un assedio di un immaginario che non è il nostro, un immaginario diverso, neoliberista, un po' acquattrinato, ceto medizzato, no? E dobbiamo dar per scontato che quell'immaginario sia l'immaginario di tutti, e l'idea di rompere questo assedio, di cominciare a raccontare le nostre storie, di parlare di libri a persone che forse non comprano più libri perché non si raccontano più, non si riconoscono più queste storie ripulitine per persone di successo che ce la fanno, che si affermano da sole, no? E le storie working class sono diverse, sono storie di fallimenti, oppure sono storie in cui ce la fai grazie alla collaborazione dei tuoi sodali, e quindi per questo, cioè, proviamo a fare questo evento. Ci sarà poesia operaia con dei reading, un reading da un libro bellissimo scritto da Joseph Puntius, operaio dell'agroalimentare bretone, purtroppo morto a 42 anni, ormai quasi 2 anni fa, e che quindi non è con noi, ma alcuni operai GKN faranno un reading tratto dal suo libro Alla Linea, ed è una cosa che veramente mi fa molto molto piacere. Poi parleremo di Tuta Blu, cercheremo di intrecciare questioni di classe, questioni per esempio di razzializzazione, etnicità, e quindi ci sarà Pap Kuma, autore di uno dei primi libri sulla questione della blackness in Italia, che era io venditore di elefanti, e poi anche intrecciamo un tema che sicuramente è importante, che è working class e queerness, e quindi diciamo cercheremo anche di affrontare questioni come l'eteronormatività all'interno della classe operaia, le questioni di genere, e diciamo abbiamo cercato di affrontare tantissime cose diverse. Non abbiamo un approccio solo economicista, ecco, l'idea della vecchia classe operaia, maschi bianchi, tutte blu e mani sporche di grasso, noi lo sentiamo ormai, non è lontano perché siamo dentro una fabbrica, ma in fondo non è completo, no? Ci sono tante dimensioni, c'è tanto lavoro femminilizzato, domestico, quindi vogliamo parlare di tutte queste dimensioni qui. E alla fine una cosa importante per noi la ciliegina sulla torta è lo spazio prole, proprio perché tantissime persone di classe lavoratrice spesso non partecipano, non possono permettersi il lusso del consumo culturale come fanno le famiglie benestanti, e quindi anche andare con un figlio piccolo è difficile andare a teatro, è difficile andare a cinema, è anche un festival letterario. E quindi abbiamo pensato questo spazio proprio così che magari i genitori possono lasciare i bambini con alcune persone che si occupano del child care, che faranno delle attività, ce n'è tante, ma quella più bella forse come titolo è Karl Marx versus contro Sherlock Holmes, sarà un laboratorio di filosofia per bambini, poi c'è un laboratorio di d'arte sul tema della serialità industriale, c'è il tentativo di raccontare anche il tema dell'avvertenza operaia a bambini, quindi insomma abbiamo fatto questa cosa che ci fa molto molto orgogliosi. Ci saranno momenti di teatro, di convivialità, mangeremo tutti assieme e niente, l'entrata sarà gratuita e l'abbiamo fatto col sostegno dal basso delle persone che ci hanno sostenuto col crowdfunding, quindi meglio dire così, spero vada davvero tutto bene, ecco.
Allora Alberto, tanto per capirci, qual è secondo te la differenza, l'enorme differenza ad esempio tra la scena britannica, dove invece c'è uno spazio per quanto riguarda la letteratura working class, sia come autrici e autori che come consumo, rispetto a quella italiana?
Allora ti direi, sono convinto se quando lo chiederò a qualche inglese mi diranno le cose vanno male, perché ovviamente c'è uno spazio, ma uno spazio piccolo, però diciamo che loro hanno goduto di uno spazio che noi non abbiamo avuto. Non lo so, io guarda, ho la sensazione che in parte questo abbia a che fare col fatto che da un lato loro sono rimasti una società di classe molto più che noi, cioè l'idea del we are all middle class è partita, la scettomedizzazione è partita dalla Gran Bretagna, ma da loro ha attaccato poco, perché sono una società di casta, una società in cui le persone benestanti non mandano i figli nelle scuole dei poveri perché non possono sporcarsi l'accento, e l'accento è un connotato di classe in Gran Bretagna. Quindi una società così classista ha fatto sì che paradossalmente a un certo punto è quasi un certo orgoglio di essere working class è rimasto nelle persone comuni. Tantissime persone in Gran Bretagna si definiscono working class, il 60% secondo un sondaggio di qualche anno fa, e sono convinto che in quel 60% c'è anche chi un po' romanticizza la working class, magari aveva solo un non nominatore. Da noi, se facessimo un sondaggio simile, sono convinto che tantissime persone direbbero di essere di classe media, anche se in realtà sono di classe lavoratrice. Quindi da un lato c'è un po' questo elemento di quella classe è percepita con forza, al tempo stesso è percepita, la classe è percepita con forza, ma ha un connotato meno politico che da noi. Cioè noi abbiamo un passato, diciamo, tutti gli anni da 62 fino al picco del 69, poi, diciamo, tutti gli anni 70 fino a, se vuoi, alla marcia dei 40.000, al 1980, noi abbiamo avuto un momento di forte affermazione operaia, e da noi il termine classe operaia è associato immediatamente agli anni 60-70, quindi è qualcosa che è passato e che è stato sconfitto, secondo, diciamo, il dogma, no? Il mantra neoliberista. Quindi un rimasuglio del passato. E diciamo che la classe operaia in Inghilterra ha un aspetto più identitario e meno politico. Ecco, è più il fatto di andare, che ne so, di andare al pub all'angolo e non fare le vacanze a Ibiza, di guardare il calcio e non il tennis, di vivere magari in un palazzone in periferia e non nelle casette a schiera dei quartieri fighetti. Da noi è più forte l'aspetto ancora politico, quindi non è un caso che noi facciamo questo festival non in un posto smart con finanziamenti dell'industria, perché c'è già stato un festival working class per esempio a Bristol, e lì c'erano finanziamenti dell'industria del libro, grandi editori come Hachette e Random House, i più grandi al mondo, avevano finanziato questo progetto. Noi lo facciamo grazie all'aiuto degli operai in sciopero, no? Quindi è proprio una situazione completamente diversa. Ecco, noi non abbiamo lo sponsor di Hachette, abbiamo lo sponsor della disoccupazione, la paura della disoccupazione, il fatto che degli operai stanno difendendo il loro futuro, il futuro di una comunità in lotta, e ci hanno chiesto di collaborare con loro perché lottare per le condizioni materiali tu devi lottare anche sull'immaginario, e diciamo la lotta che noi stiamo facendo per riaffermare la letteratura working class all'interno delle istituzioni editoriali nel mondo del libro italiano è una lotta sull'immaginario, e può funzionare solo se al tempo stesso lottiamo in piazza, come faremo il 25 andando tutti in piazza a Firenze nella manifestazione nazionale GKN, e diciamo riuscendo a integrare, a intrecciare continuamente questi questioni di immaginario e questioni simboliche, questioni immateriali e questioni materiali come il salario, i contratti e l'organizzazione di un territorio. Ecco.
Guarda, l'ultima curiosità, anche il tuo ultimo parere, quanto la scarsità di letteratura working class nel mercato italiano è determinata dal fatto che la percentuale di lettori italiani è grosso modo già bassa di suo, ma è grosso modo rappresentata da persone comunque che hanno una formazione medio-alta, e quanto il fatto che, come diceva una volta, disse una volta una quindicina d'anni fa più o meno Tremonti, con la cultura non si mangia, essere autore di libri senza essere minimamente benestante è molto complicato. Cioè, il mestiere dello scrittore per chi viene dalle classi basse è quasi impossibile.
Ma io penso che proprio il fatto di non pagare la cultura è un grande stratagemma per tenere la cultura nelle mani delle persone ricche, nel senso che se io non pago un lavoro escludo tutti quelli che per lavorare hanno bisogno di un salario. Cioè, se io considero il mondo della scrittura un mondo di amateur, di e non di professionisti, cioè di persone che lo fanno per la bellezza, lo fanno perché hanno tante cose belle da raccontare, no? Che poi l'idea, chi è lo scrittore in Italia? È una persona bella che scrive cose belle, che lo fa per amore dell'arte, e quindi non si fa pagare, e non ne ha bisogno di farsi pagare, perché è da persone volgari, no? Farsi pagare. Ecco, se noi diamo per scontato che l'idea, che la cultura non è che non paga, ma non va pagata, noi praticamente la prima cosa che otteniamo è che ottengono i vertici del mondo della cultura è di espellere dai lavori culturali le persone non abbienti, perché le persone che non hanno soldi, che non hanno rendite, che non hanno famiglie con i quattrini in banca, tutte queste persone hanno bisogno di essere pagate per fare le traduzioni, per scrivere i libri, per fare gli uffici stampa, per scrivere sui giornali. Se tu non paghi, di tutto ottieni comunque profitti, e quindi è sfruttamento, ma soprattutto fai sì che gentrifichi immediatamente un'industria culturale. Ecco, se tu devi fare continuamente tirocini non pagati per entrare ai piani alti dell'editoria, questo significa che lo puoi fare solo se hai una famiglia che ti sostiene e protegge, che crede in te, che ha delle entrate. E così facendo tante persone, diciamo, di classe lavoratrice sono escluse dal mondo del libro. Questa esclusione dal mondo del libro di persone ordinarie fa sì che le storie che poi vengono selezionate, i manoscritti, siano per lo più manoscritti che assomigliano alle persone ben nate che lavorano nell'industria del libro, e che quindi in qualche maniera questo espelle anche la letteratura working class. Quello che posso dire di buono è che sempre più spesso io in realtà sto incontrando persone che mi dicono: io lavoro come editor e sono figlio o figlia di un operaio, e questo, penso che questa cosa che stiamo facendo è anche un momento di riconoscimento, no? di un momento quasi di outing, cioè, la gente mi dice: io vengo da famiglia operaia, capisco benissimo quello che stai dicendo, e tutto questo secondo me può servire a contarci, a creare spazi in cui un po' incunearsi, perché non è che adesso stiamo fermando la letteratura working class in Italia, stiamo piantando, diciamo, dei cunei per provare a far leva e vedere di fare più sposto, perlomeno posto, per cominciare a usare la parola con la C, la parola classe non si può usare mai, che sembra quasi un tabù, che è vietata, no? Per tantissimi anni la parola classe non si poteva usare, per questo la rivendichiamo nei libri che pubblichiamo, che traduciamo, che diamo stampa, e nel festival che stiamo organizzando.
Anche perché in Italia la lotta di classe esiste e c'è, il problema è che spesso viene fatta dall'alto verso il basso, i ceti più ricchi che la fanno ai ceti più poveri e non il contrario, lo stiamo vedendo anche con l'ultima finanziaria che stanno cercando di approvare l'attuale governo, ma non è che con i governi precedenti sia andata chissà quanto meglio. Quindi, concludendo, fino a che punto è anche responsabilità, appunto, delle varie case editrici in Italia, che sono che continuano a pubblicare migliaia di libri ogni anno, ma migliaia di libri un po' troppo, tutti uguali, un po' troppo, tutti per la stessa fetta di mercato, e quanto no invece è anche un po' conseguenziale di quello del paese che siamo.
Ma io penso che in parte non voglio dire ci sia proprio una volontà come posso dire, non manifesta di dire adesso pubblichiamo questo libro, si escludo immediatamente tutte le storie delle persone comuni. E il problema è ovviamente anche più complesso, perché ovviamente anche se tu nasci in una famiglia e devi di classe lavoratrice e hai difficoltà a crearti strumenti culturali per raccontare la tua storia, poi è ovvio che non solo non trovi spazio, ma nemmeno, il problema in fondo è anche a monte, nel senso a valle, scusa, non riesci neanche a scriverlo il tuo libro working class. Spesso se tu lavori e fai tre lavori diversi, lavori in un ristorante, non riesci neanche a trovare il tempo, anche se lo sapresti scrivere, non riesci nemmeno a trovare il tempo per scriverlo un libro del genere. Poi ovviamente non riesci a pubblicarlo perché non hai contatti. E, detto questo, è vero che la storia non è lineare, la storia delle case editrici. Ci sono stati anche in passato dei momenti in cui era più forte uno sguardo alle classi popolari. Penso per esempio agli anni 60, momenti di espansione, di democratizzazione, no? della società, per esempio quando furono lanciati le collane più popolari, tascabili per l'editoria, le faceva pure Mondadori, le faceva Feltrinelli con l'Universale Economica. Cioè quelli erano i libri, tra l'altro, che comprava mia mamma da giovane, no? Nel senso, persone che non potevano permettersi certi libri, poi li compravano in edizione economica, ed erano libri proprio pensati anche per la formazione culturale delle classi lavoratrici. Quindi non è che non c'è nulla nella tradizione editoriale italiana da recuperare. Penso che, come è successo un po' dappertutto, dopo gli anni 70, a partire dall'anno 80 in avanti, si è smesso di raccontare la realtà. C'è stato un ripiegamento narcisistico negli scrittori, c'è stata una gentrificazione forte anche nell'industria del libro, e oggi dobbiamo renderci conto che in realtà, che a parte il fatto che c'è una classe lavoratrice, una classe operaia anche nell'industria del libro, perché a stampare spesso i libri, grafica veneta docet, sono spesso operai razzializzati, cingalesi, che stanno spesso con contratti del cavolo in scatole cinesi, con economie che ricordano quelle schiavistiche della piantagione, che spesso vengono anche malmenati. Insomma, l'industria del libro qualche domanda dovrebbe farsela in qualche maniera. Non dobbiamo guardare alle cose belle dei vari festival belli, con le persone belle vestite con gli abiti lino e le borse di tela che ci raccontano la grande bellezza della loro classe sociale. E sotto piedi ci hanno tanto fango, c'è anche un po' di sangue, sarebbe il caso di cominciare a interrogare altre persone, non solo quelle in cui loro si guardano allo specchio quando vanno in questi festival. Ecco.
Guarda, concludendo, l'ultimo spunto che me l'hai fatto venire in mente mentre parlavi, c'è anche da dire che hai fatto riferimento agli anni 60, agli anni 70, c'era tutta una classe intellettuale che invece aveva uno sguardo verso i ceti popolari e andava a cercare storie lì, in quella storia di classe, nonostante poi non era l'appartenenza, il ceto loro di appartenenza familiare, però se ne andavano a cercare le storie popolari, le storie di classe, le storie del proletariato. Ora tutto questo non avviene più. La cosiddetta classe intellettuale italiana, quella che non esce mai dal proprio salotto.
Sì, sì, no, certo, in passato perlomeno si provava, la tradizione operaista, no, dell'inchiesta e della conricerca, cioè nel senso che non è solo l'intellettuale che dall'alto va a spiegare le cose, ma fa inchiesta assieme, agli operai, ai subalterni. E ci sono stati tanti filoni, da quello cattolico a quello operaista a quelli più politici, in cui in qualche maniera si è cercato di intrecciare diciamo, gli oppressi e gli intellettuali. Quello che secondo me adesso è il momento di fare è cercare di far sì che gli oppressi parlino la propria voce, e quindi è inutile aspettare gli intellettuali, lasciamoli nei loro salotti e organizziamoci da soli, perché se aspettiamo ci salvino gli intellettuali siamo fritti. E quindi è come bisogna che noi persone che veniamo dalla classe lavoratrice e che per varie contorte ragioni biografiche siamo riusciti in qualche maniera un po' a mettere le mani sugli strumenti della cultura, che proviamo a prendere questi strumenti, a socializzarli con altre persone. Convergenza culturale è un esperimento interessantissimo, è il ramo, ad esempio, è il ramo, il branch del, diciamo, del collettivo di fabbrica GKN, che nasce con l'idea di fare cultura e di portarla dentro la fabbrica. Hanno fatto tantissimi eventi al presidio del GKN, no? E così hanno invitato anche intellettuali famosi, come, che so, Barbero, no? A parlare della rivolta dei Ciompi. Hanno fatto delle cose meravigliose. Ecco, la cosa bella è che poi molti di questi operai di convergenza culturale poi sono ragazzi che da giovani hanno fatto l'istituto, la scuola professionale, ecco, no? Ed è un tentativo autocostruito dal basso di spiegare agli intellettuali che forse devono anche un po' mettersi in ascolto, non solo pontificare, ecco, e quindi muoversi loro e venire a incontrare in fabbrica gli operari e poi socializzare il sapere con loro, no? Perché questi operai socializzano con loro, col frutto del loro lavoro, continuamente i loro saperi tecnici, e ogni tanto è bello anche ricevere qualcosa in cambio. Quindi per questo anche stasera poi ci sarà un momento di, per esempio, una cosa social, una diretta social con personalità dal mondo della cultura che spezzeranno la lancia a favore di GKN. E poi l'invito è ovviamente a quello di venire alla manifestazione del 25 nazionale a Firenze, verranno da tutta Italia, e poi dopo, la settimana successiva, dal 31 marzo al 2 aprile, di venire al Festival di Letteratura Working Class presso il presidio GKN a Campi Bisenzio.
Perfetto Alberto, se non ci siamo dimenticati qualcosa, appunto l'hai ricordato tu in chiusura, l'appuntamento che sarà ormai tra 7-8 giorni, si svolgerà a Firenze, è previsto anche una diretta web per chi non può avvicinarsi.
Organizzando una radio digitale di movimento del territorio metropolitano fiorentino, e Radio Wombat ha dato la disponibilità.
Perfetto.
Quindi dovremo vediamo se riescono a coprire tutto, e quindi forse ci sarà anche una diretta e magari poi in seguito anche gli stream, i podcast, insomma qualcosa faremo. Ancora la certezza assoluta non ce l'ho, ma è sicuramente molto probabile.
Allora, in bocca al lupo, buon festival. Beh, e ancora grazie della chiacchiera.
Grazie a voi.
If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree.
Ed eccoci che torniamo in diretta a Tabula Rasa, a Radio Onda Rossa. Oggi è giovedì 23 marzo, sono le 21:17 circa. Siamo qui con la nostra ultima ospite, e ce l'abbiamo. E che ospite, esatto, e che è l'autrice La trama alternativa. Si tratta di Giusy Palomba, che intanto salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi.
Ciao, buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora, Giusy Palomba, che è una scrittrice e anche una traduttrice, è stata anche già nostra ospite in passato nella sua versione, diciamo così, di traduttrice e anche in qualche modo, diciamo, studiosa e una donna attivista che riflette sull'organizzazione comunitaria. Quante cose, esatto. E La trama alternativa, che è un libro appunto uscito da pochissimo, da pochi giorni, se non sbaglio dal 17 marzo, lo troverete appunto nelle librerie italiane, quelle fisiche e anche quelle online. È un libro pubblicato da Minimum Fax, ha circa 250 pagine, costa 18 euro ed ha un titolo e un sottotitolo molto interessante. Appunto, come vi dicevo, il titolo è La trama alternativa, il sottotitolo recita così: Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere. Ecco, qui Giusy, diciamo così, affronta un tema interessante e complicato, diciamo il primo pensiero, no, è diciamo, chi gliel'ha fatto fare a Giusy di mettersi a parlare giustizia trasformativa e violenza di genere, perché ovviamente è un argomento spinoso, complesso, però proprio per questo noi la ringraziamo tantissimo di averlo fatto, perché ci permette di avere un testo con cui dibattere, con cui dialogare, con cui riflettere. Dicevamo che partiamo dal titolo, no? La trama alternativa. Trama è due cose, diciamo, in qualche modo, no? La trama è sia il modo in cui vengono diciamo, raccontati gli eventi, per esempio, no? In un film o in un libro, ma è anche, diciamo così, la trama di un tessuto, cioè tutti i fili che si intersecano all'interno di un tessuto, di un pezzo di stoffa, eccetera, e che fanno capire i grandi incroci, i grandi nodi, i grandi snodi di questa vicenda. E alternativa perché appunto di questi snodi, di questi fili che si intrecciano, Giusy ci racconta una possibilità che non è la possibilità, chiamiamola, mainstream, cioè non è la possibilità che la nostra società utilizza generalmente per affrontare un caso di violenza di genere, perché è di questo che stiamo parlando. E oltretutto il caso da cui partiamo, diciamo così, in questa discussione è un caso ancora più importante, perché è un caso che riguarda un uomo che potremmo considerare, diciamo, nelle nostre relazioni più vicine, no? Quindi è un amico, è una persona di sinistra, un compagno, è un agitatore culturale, come dice Giusy, ed è una persona che aveva aiutato tantissimo Giusy a essere introdotta all'interno di una innanzitutto di una città nuova, che era Barcellona. Giusy è italiana e si trova appunto a Barcellona, e all'interno, oltre quindi a una città nuova, anche in una comunità politica solida nuova. E quello che vorrei chiedere all'inizio a Giusy è proprio di raccontarci, perché vi assicuro che è una delle parti per me più belle del libro, di raccontarci com'è stato questo inizio di rapporto sia con il protagonista della vicenda, ma soprattutto con la comunità che poi diventerà, diciamo così, la famiglia, la nuova casa di Giusy, ma diventerà anche poi, con il percorso, diciamo, che Giusy affronterà, anche alleati e in qualche modo diciamo alleati avversari di una vicenda complicata da gestire.
Grazie innanzitutto per la lettura attenta e già i commenti che ci sono stati prima al libro. Diciamo, questo libro vuole descrivere un percorso. Io non ho nel senso, ci tengo a dire che non è né un manuale di istruzioni né una delle linee guida su come comportarsi in casi di violenza di genere, ma è semplicemente ripercorrere la strada che ho fatto io, e questa strada è iniziata appunto con una migrazione economica, perché in realtà io vengo dal sud Italia, mi sono spostata prima a Roma in realtà, e poi in Costa Brava e poi a Barcellona, quindi non è stata una scelta, no? Però diciamo si finisce in queste grandi città poi per ritrovare quella grande famiglia
che si ritrova poi intorno al mondo, in tutto il mondo, di persone che si preoccupano di diciamo migliorare le condizioni di vita di tutte e tutti, no? E dunque diciamo incontrare questa nuova comunità è stato da una parte trovare una sorta di ritrovare una sorta di territorio conosciuto, ma la cosa per me complicata era che queste persone stavano usando delle parole completamente differenti rispetto a quelle che diciamo normalmente mi ritrovavo a sentire in altre comunità politiche. E dunque è stato un po' strano per me, diciamo, cominciare ad approcciarmi a queste parole. È tutto partito da lì, insomma, dalle parole, come diciamo ho usato questo straniamento anche per diciamo raccontare la prima parte di questo percorso.
E di parole diciamo continuiamo a parlare, no? Continuiamo a parlare di parole perché poi alla fine è proprio anche un cambiamento del linguaggio che permette anche, no, una trasformazione delle pratiche. Ed è qui che noi, diciamo, andiamo a raccontare il cuore di questo libro, no? Come vi dicevo, il sottotitolo è Sogni e pratiche per una giustizia trasformativa. E qui abbiamo due parole, no, che incontriamo spesso nelle nostre letture, ma anche nelle nostre, diciamo, attività di politica e di riflessione politica, no? Le pratiche, cosa sono le pratiche e come, no, ci preoccupiamo tutti i giorni di in qualche modo parlare di pratiche, gestire le pratiche, adattare le pratiche al mondo che cambia. E proprio quello che racconta Giusy in questo libro è proprio una nuova, diciamo, un nuovo modo di gestire un caso di violenza di genere all'interno di una comunità con pratiche alternative. Queste pratiche alternative si presentano però a Giusy abbastanza di sorpresa, nel senso che lei ovviamente aveva sentito parlare, probabilmente le aveva anche, diciamo, sentite in maniera superficiale, sapeva che cos'erano, eccetera, però a un certo punto queste nuove pratiche gli arrivano gli arrivano addosso in tutti i sensi, a sorpresa. Perché? Perché diciamo la persona che viene accusata di aver molestato, stuprato, ha fatto, insomma, violenza a una donna all'interno della stessa comunità, decide di non denunciare quest'uomo, che è un amico, era un amico appunto dell'autrice, e decide di non denunciarlo, quindi di non rivolgersi alla giustizia penale, ma di riuscire a affrontare un processo, ed è qui la mia domanda, un processo interno alla comunità in cui quest'uomo potesse in qualche modo prendersi la responsabilità di quello che aveva fatto, rendersi conto, diciamo così, e fare un percorso per poter in qualche modo, diciamo così, capire che cosa era successo. Perché la mia domanda parte da processo? Perché processo è una parola che Giusy usa molto nel libro e che ha un doppio significato anche questa, no? Cioè, quando le parole ci aiutano a vedere i lati, diciamo le luci e gli scuri delle situazioni, no? Processo noi lo utilizziamo sia quando parliamo proprio del sistema giudiziario, no? Il processo è un giudizio che poi di solito finisce con una sentenza. E dall'altra parte il processo è anche invece un insieme di eventi che in qualche modo procedono verso un fine. E qui è il nostro percorso alternativo, no? È questo secondo significato di processo. E, con, diciamo così, un finale che non è necessariamente una sentenza.
Sì, abbiamo riflettuto un sacco con la editor Alice Spano, che diciamo ringrazio sempre per avermi scovata. Lei ha letto un articolo che avevo scritto qualche anno fa riguardo questa storia e poi abbiamo deciso insieme di farne un libro. Abbiamo riflettuto molto sull'uso della parola processo. Diciamo nella mia mente ormai un processo è un percorso e una delle delle caratteristiche fondamentali di questa parola, del fatto che ha perso, è diciamo la questione della chiusura finale, no? Cioè nel senso che non esiste più quella esigenza di dare una chiusura a, quando parliamo di processi di giustizia trasformativa, questa cosa non esiste più, va sfumando piano piano, perché ci si rende conto che le conseguenze di una violenza in un gruppo sono qualcosa di cui ci portiamo le conseguenze molto a lungo e a cui non possiamo dare una fine, cioè come avviene in altri casi nella giustizia penale. Ci tengo anche molto a dire che questo libro non parte da un punto di giudizio verso chi è un po' anche costretta a utilizzare le strutture punitive per ottenere giustizia, nel senso che è un po' invece capire perché ci si rivolge a queste strutture e perché probabilmente nella maggior parte delle volte non ci sono altre possibilità, non c'è niente nelle comunità che ci permetta di vedere queste alternative, per cui diciamo ci tengo molto che non venga strumentalizzata anche la giustizia trasformativa in questo senso, cioè nel senso usata per giudicare chi invece poi si trova costretta a utilizzare quello che ha davanti per ottenere giustizia e protezione a seconda diciamo di quello di cui si ha più bisogno.
Quello che giustamente sottolinea Giusy Paloma nel libro è che ovviamente le donne che scelgono, le persone e le donne che scelgono di rivolgersi alla giustizia penale, diciamo così, per cercare in qualche modo appunto una giustizia rispetto al danno ricevuto, spesse volte poi quella giustizia non la trovano, no? Cioè nel senso comunque sono loro stesse in qualche modo vittime di violenza istituzionale rispetto a quello che dicono, non vengono credute, vengono diciamo così, subiscono quella che viene definita la vittimizzazione secondaria, no? Quindi diciamo che le alternative alla giustizia penale sono anche diciamo delle alternative che permettono a queste persone probabilmente di trovare una possibilità anche diciamo così di reazione personale a quella violenza. E questa prima parte che diciamo definirei quasi sperimentale, no? Cioè in qualche modo Giusy Paloma usa una pratica, appunto per tornare alle pratiche, femminista molto, molto classica, no? Parte da sé, non raccontando di sé, ma parte da un'esperienza personale che diventa immediatamente politica, e poi questa diciamo esperienza personale che diventa politica la aiuta a fare un percorso di crescita, no? Un percorso di trasformazione individuale e collettiva. E questo è per me una delle cose più belle che questo libro restituisce, cioè il fatto che una esperienza come questa possa diventare strumento di prima trasformazione individuale, perché sicuramente Giusy sarà stata trasformata da questa esperienza, ma poi questa esperienza, questa diciamo trasformazione personale, lei la mette in campo, diciamo così, la mette in campo anche a livello teorico e a livello diciamo di riflessione teorica, ed è diciamo la seconda parte di questo libro, no? Che ci aiuta a entrare un po' in un discorso che in questi ultimi anni sta prendendo diciamo così il suo spazio, il suo giusto spazio, che è appunto quello della giustizia trasformativa e del fatto, che è anche una cosa che vorrei affrontare perché ci interessa particolarmente, del fatto che a volte le minoranze o eventualmente diciamo coloro che subiscono i danni, quando richiedono diciamo così la riparazione di quel danno, spesse volte vanno a sostenere, ad aumentare diciamo così le pratiche di criminalizzazione diciamo delle persone. E andrei proprio dritta diciamo sulla cosa che mi interessa di più, anche perché è una discussione che abbiamo anche un po' affrontato qui in radio, e cioè quella del femminismo punitivo, carcerario, chiamiamolo un po' come vogliamo, soprattutto, no, dopo l'ondata del MeToo. L'ondata del MeToo è stata diciamo così una grande liberazione da una parte, ma dall'altra parte sicuramente ha portato a una criminalizzazione totale, diciamo così, anche delle relazioni, diciamo, fra i sessi, e di questo appunto volevo un tuo commento.
Sì, diciamo che la riflessione che viene fuori anche un po' nel libro è che non sono sicura di quanto consapevolmente molto del femminismo mainstream sia carcerario, cioè nel senso sia consapevolmente carcerario, ma alla fine sì che lo è. Cioè nel senso il femminismo che si è imposto negli ultimi anni è quello funzionale al tipo di società in cui viviamo. C'è un esempio che io faccio nel libro, che è quello di Gina Martin, che riesce a introdurre il crimine dell'upskirting in Galles e in Inghilterra, che è la pratica orribile di prendere delle foto sotto le gonne delle persone. E lei cerca di denunciare questa molestia, però nessuno sa come comportarsi davanti a questa cosa, per cui lei inizia a fare una campagna con un avvocato che lavora per lei pro bono per introdurre il crimine di upskirting, e relativamente presto, dopo soli 2 anni, ci riesce. E dunque in seguito a questa vicenda al lavoro una collega le dice: guarda, tu hai favorito un femminismo carcerario, cioè nel senso incentivato un punitivismo e la criminalizzazione delle persone. Lei ci riflette e comincia a ripercorrere il cammino di questi 2 anni per introdurre questo crimine. Comincia a riflettere su quali sono state anche le richieste dei media di apparire come una donna molto sicura di sé, sempre lei si definisce, no, una femminista bianca aspirazionale in completo rosso, e dice: sì, io effettivamente ho introdotto un nuovo crimine, cioè alla fine io non mi sono preoccupata di trovare altre soluzioni a questa orribile pratica, per cercare di, soluzioni educative io cito nel libro anche questa pratica molto bella che esiste in Catalogna, di avere dei punti durante occasioni di ozio nelle piazze, in cui ci si può rivolgere quando in caso di molestie, no? Sono tutte soluzioni alternative per ovviare alle continue molestie che si verificano, e lei è uno degli esempi in cui il femminismo che poi è quello che si sta imponendo, a volte senza neanche saperlo introduce nuovi crimini nella nostra quotidianità.
E in questo caso lei oltretutto si rende conto, fa autocritica, ed è anche molto interessante il modo in cui lo fa. E, sempre nella parte del femminismo mainstream, chiamiamolo così, Giusy Palomba racconta anche di un'altra femminista, probabilmente britannica, ora non ricordo bene il nome, ma lei sicuramente se lo ricorda, che ha aveva coniato, no, il dump him, cioè il mollalo, a tutte le richieste, a tutte le lettere che gli arrivavano di donne che si lamentavano di questi uomini, che probabilmente lo erano, probabilmente uomini abusanti, violenti, eccetera. L'unica risposta era mollalo. Perché questa risposta è interessante, no? Perché in qualche modo risponde a una società totalmente individualista, no? E leggendo mi è venuto in mente che in questo momento, proprio per stare sul pop, in questo momento ci sono due canzoni, no, che sono proprio il dumping per eccellenza, che sono Shakira da una parte e Miley Cyrus dall'altra, che sono espressione di quel femminismo: io ce la posso fare da sola, non ho bisogno di te perché il mondo è nelle mie mani, no? Cioè, quindi questa totale adesione dell'individualità verso il riconoscimento pubblico e sociale. E per andare avanti nel nostro discorso e per farvi capire anche quanto è ricco questo libro, perché il libro sono 250 pagine, quindi in teoria è un libro di media lunghezza, in realtà all'interno ha una quantità di spunti che non riusciremo ad affrontare tutti oggi, mi dispiace tantissimo, però per farvi capire anche quanto, per farvelo anche andare in libreria e farvelo andare a comprare, vi dico che è pieno anche di interessantissime riflessioni sull'immaginario che sta cambiando. Giusy dà un ampio spazio a come anche la serialità televisiva, i libri, i film stanno in qualche modo introducendo nell'immaginario e quindi nei nostri role models, diciamo così, nuovi contenuti, no? Fa l'esempio di importantissime serie e film che in qualche modo parlano diciamo di vendette post stupri, ma anche di come si possa in qualche modo reagire a una molestia in maniera differente. E quindi io quello che chiedo a Giusy è quanto sono importanti questi cambiamenti nell'immaginario per poi far passare alcuni contenuti invece, diciamo, nella realtà.
Allora, diciamo, per me sono stati importantissimi perché diciamo credo che sì, per me sono stati importantissimi perché è il modo in cui io imparo, no? È il modo in cui io diciamo comprendo la realtà, e attraverso la narrazione di cose, attraverso gli audiovisivi, attraverso diciamo chi mi racconta una storia, è proprio il mio modo di capire anche la politica, no? E per cui diciamo, secondo me è un modo per rendere accessibile anche concetti molto complessi e molto, in realtà molto difficili, a persone che non vi si avvicinerebbero mai, no? Una delle serie a cui sono molto affezionata, che credo si capisca un po', è I May Destroy You, che diciamo scritta dalla meravigliosa Michaela Cole, che tratta moltissimi dei temi che mi stanno molto, molto a cuore, compreso il rapporto con i social network. Lei esplicita tantissimo anche come il rapporto con la sopravvivenza all'abuso e col trauma, come si dispiegano poi quando ricorriamo al social network per costruire l'identità di survivor, no? E quindi questa identità di sopravvivente diventa così stringente, così anche ci sono anche dei modi obbligati, no, di esserlo, che paradossalmente per l'autrice limitano la sua guarigione, e nel momento in cui lei spegne il telefono è lì che comincia il suo processo reale di guarigione. Sì, per ritornare alla tua domanda, secondo me non tutte le persone hanno la possibilità o il privilegio di capire grandissime teorie politiche o comunque famose, nel senso le teorie, non hanno la possibilità di accedere spesso a comunità politiche che hanno elaborato anche pensieri molto avanzati sul tema, però moltissime invece riescono ad accedere a prodotti audiovisivi o comunque storie anche, no, di rivalsa, di autodifesa, che vengono, diciamo, che si diffondono, no, nelle proprie comunità di vita. E quindi questo, secondo me, è molto importante, cioè la narrazione è super importante poi per capire tutto quello che sta accadendo intorno.
Io sono assolutamente d'accordo, il cambiamento dell'immaginario aiuta sempre anche, diciamo, a far passare contenuti nella società. E per andare, diciamo, verso la conclusione della nostra chiacchierata, perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, ma appunto mi piacerebbe parlarne molto più diffusamente, però per andare verso la fine ti farò una domanda difficilissima, Giusy. E ti farò una domanda difficile perché appunto leggiamo libri interessantissimi che ci parlano di abolizione delle carceri, di abolizione della polizia, di giustizia trasformativa, di possibilità di diciamo prevenzione e riduzione del danno, no? Quindi di andare a prevenire il danno invece che andare a punirlo, e che ci rimandano a una società decisamente migliore di questa, più giusta, più equa, più inclusiva. Sappiamo benissimo che le carceri non sono giuste, dentro le carceri non ci vanno tutti, ci va una classe sociale, una classe razzializzata, e quindi sappiamo benissimo che le carceri, come ci dice Tamar Pitch, sono razziste e sessiste. Però quanta possibilità c'è realmente di incidere in questo tipo di società, che è una società giustizialista, razzista, diciamo in qualche modo che non permette neanche far sì che la giustizia punitiva in qualche modo vinca nei confronti della violenza di genere. Siamo in un paese che, lo sappiamo, insomma, la violenza di genere è pervasiva, quotidiana, i femminicidi sono all'ordine del giorno. Quindi come si fa, quanta possibilità c'è reale di incidere in una società come questa, con pratiche che ovviamente possono avere una loro capacità di presa e di successo all'interno di comunità che sono coerenti, solide e omogenee, mentre la società non lo è?
Sì, allora, difficilissima domanda, ma diciamo che la giustizia trasformativa viene informata molto dalle pratiche di riduzione del danno, no? Nel senso, appunto, lo scopo non è, diciamo, convertire tutti alla giustizia trasformativa, ma ridurre la prossimità di più comunità possibili alle strutture punitive dello Stato, e soprattutto anche diffondere piano piano una cultura della responsabilità. Questo non vuol dire che riusciremo sempre ad attivare processi di giustizia trasformativa o pratiche di responsabilizzazione comunitaria, ma parlandone e sempre più, io lo so che in questo momento ho una visione molto fiduciosa e ottimista, altrimenti probabilmente non avrei mai potuto scrivere questo libro, ma in questi ultimi giorni mi stanno chiamando gruppi di persone che hanno iniziato gruppi di studio partendo proprio da questo libro, e questa roba mi riempie di gioia, nel senso che sembra che si stia muovendo qualcosa, sicuramente per impulso dei movimenti statunitensi e di autrici visionarie che finalmente si stanno traducendo anche in Italia. Parlavamo prima appunto di abolizionismo, femminismo ora che sta traducendo, che uscirà per Allegre, e Derecka Purnell che è uscita proprio ora per Fandango, e sono materiali che si stanno iniziando a tradurre. Ci sono delle compagne di Bologna che stanno traducendo un libretto bellissimo di Adrienne Marie Brown che è We Will Not Cancel Us, che parla di come di aprire un dibattito, no? E dice: noi, i call out ci sono serviti per esporre corporations, istituzioni, uomini molto potenti che non riuscivamo a rendere responsabili del danno inferto a livelli altissimi, no? Però cosa succede se poi invece queste persone sono nelle nostre comunità? Davvero esporli è la prima azione che ci viene in mente per risolvere, parlare del conflitto in corso o nei casi più gravi di abusi che ci sono stati, nel senso, le abbiamo tentate tutte davvero? A volte sì, ma a volte no, cioè, e quindi la giustizia trasformativa si instaura in questo spazio, no? Fatto di tante sfumature e fatto anche di molto amore, no? Nelle che esiste da qualche parte, anche se a volte ce lo dimentichiamo, nelle nostre comunità. E quindi lo scopo è quello un po' di diffondere quanto più possibile questa cultura per vedere poi che può succedere. Io quello che può succedere non lo so, e quali possibilità ci siano non lo so, ma siamo qui anche stasera per scoprirlo un po' insieme.
E con questa meravigliosa botta di speranza e di amore, che devo dire ce ne abbiamo sempre tanto bisogno, io ringrazio Giusy Palumba e semplicemente le chiedo un consiglio di lettura per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
I due libri che ho già citato prima, e anche sì, tutto quello che ha scritto Adrienne Marie Brown, sia articoli che elaborazioni sul tema della giustizia trasformativa, che credo si stiano traducendo ora, non so benissimo perché manco dall'Italia da un po', però credo che qualcosa si stia ancora traducendo e sono molto felice di questo.
Benissimo, e se qualcosa non è stato ancora tradotto, ci sono degli editori pronti a farlo, e quindi sicuramente riusciremo a farlo. E io ringrazio Giusy Palomba, ricordo a tutte e a tutti la trama alternativa Minimum Fax, 18 euro 256 pagine circa. Ricordo anche che per chi è a Roma, diciamo per le altre, gli altri la troveranno diciamo in altre occasioni, ma per chi è a Roma ricordo che domani a Spazio 7 Giusy Palomba presenterà questo libro alla libreria Ubic Spazio 7 con Marta Capesciotti e Silvia Baraldini alle 18:30, mi dicono 18:30. La troveremo ospite anche al festival che abbiamo prima presentato, il Festival della Letteratura Working Class,
sabato
e noi niente, noi mi sa che ci salutiamo,
ci salutiamo
a questo punto.
Allora, però dobbiamo ricordare un po' di cosine prima di salutarci. Allora, prima di tutto ringraziamo chi è stato con noi, quindi ringraziamo Lorenzo Manni, ringraziamo Giusy Palomba che è stata con noi, poi ringraziamo Alberto Prunetti, Giuseppina Borghese, ringraziamo tutte e tutti voi per averci ascoltato. Vi ricordiamo che è iniziato oggi il radioabbonamento, vi potete radioabbonare e sostenere Radio Onda Rossa, dovreste insomma farlo. Se non volete radioabbonarvi ma volete donare qualcosa, comunque potete andare sul sito di Radio Onda Rossa, sul tasto dona in alto a destra c'è un cuoricino e potete donare lì sopra. Vi ricordiamo appunto il festival,
perché Radio Onda Rossa ha bisogno di amore ma anche di soldi, e quindi radio abbonatevi,
mi raccomando, dura un mese, quindi prima lo fate meglio è per tutte e tutti. Quindi ringraziamo nuovamente tutte gli ospiti, tutte le ospiti e tutti gli ospiti per essere stati qui con noi. Vi ricordiamo infine che Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi, tornerà giovedì prossimo con la puntata
dedicata ai fumetti.
Imperdibile, come lo diciamo tutte le puntate, lo diciamo.
Perché sono tutte delle grandissime puntate,
certo,
le nostre.
Soprattutto quella di stasera che è durata stasera quasi due ore, quindi la pagherete il doppio. Con questo vi ringraziamo, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte e ci risentiamo giovedì prossimo sempre sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti e a tutte.
Parte, anche se a volte ce lo dimentichiamo, delle nostre comunità, e quindi lo scopo è quello un po' di diffondere quanto più possibile questa cultura per vedere poi che può succedere. Io quello che può succedere non lo so e quali possibilità ci siano non lo so, ma siamo qui anche stasera per scoprirlo un po' insieme.
E con questa meravigliosa botta di speranza e di amore, che devo dire ce ne abbiamo sempre tanto bisogno, io ringrazio Giusy Palomba e semplicemente le chiedo un consiglio di lettura per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
I due libri che ho già citato prima, e anche sì, tutto quello che ha scritto Adrienne Marie Brown, sia articoli che diciamo elaborazioni sul tema della giustizia trasformativa, che credo si stiano traducendo ora, non so benissimo perché manco dall'Italia da un po', però credo che qualcosa si stia ancora traducendo e sono molto felice di questo.
Benissimo, e se qualcosa non è stato ancora tradotto ci sono degli editori pronti a farlo e quindi sicuramente riusciremo a farlo. E io ringrazio Giusy Palomba, ricordo a tutte e a tutti la trama alternativa Minimum Fax, 18 euro 256 pagine circa. Ricordo anche che per chi è a Roma, diciamo per le altre, gli altri la troveranno diciamo in altre occasioni, ma per chi è a Roma ricordo che domani a Spazio 7 Giusy Palomba presenterà questo libro alla libreria Ubic Spazio 7 con Marta Capesciotti e Silvia Baraldini alle 18:30, mi dicono 18:30. La troveremo ospite anche al festival che abbiamo prima presentato, il Festival della Letteratura Working Class,
sabato
e noi niente, noi mi sa che ci salutiamo,
ci salutiamo
a questo
allora,
punto.
Però dobbiamo ricordare un po' di cosine prima di salutarci. Allora, prima di tutto ringraziamo chi è stato con noi, quindi ringraziamo Lorenzo Manni, ringraziamo Giusy Palomba che è stata con noi, poi ringraziamo Alberto Prunetti, Giuseppina Borghese, ringraziamo tutte e tutti voi per averci ascoltato. Vi ricordiamo che è iniziato oggi il radio abbonamento, vi potete radio abbonare e sostenere Radio Onda Rossa, dovreste insomma farlo. Se non volete radio abbonarvi ma volete donare qualcosa, comunque potete andare sul sito di Radio Onda Rossa, sul tasto dona in alto a destra c'è un cuoricino e potete donare lì sopra. Vi ricordiamo appunto il festival,
perché Radio Onda Rossa ha bisogno di amore ma anche di soldi, e quindi radio abbonatevi,
mi raccomando, dura un mese, quindi prima lo fate meglio è per tutte e tutti. Quindi ringraziamo nuovamente tutte le ospiti e tutti gli ospiti per essere stati qui con noi. Vi ricordiamo infine che Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi, tornerà giovedì prossimo con la puntata
dedicata ai fumetti.
Imperdibile, come lo diciamo tutte le puntate, lo diciamo,
perché sono tutte delle grandissime puntate,
certo,
le nostre,
soprattutto quella di stasera che è durata stasera quasi due ore, quindi
la pagherete il doppio.
Con questo vi ringraziamo, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte e ci risentiamo giovedì prossimo sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti e a tutte.